Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Trentesima domenica del tempo ordinario.
Trentesima domenica del tempo ordinario con le sue letture. Il Vangelo di questa domenica potremmo dire che è celeberrimo, è citato a mio avviso a volte, molte volte a sproposito, e si fa un po' confusione a volte con le parole di Gesù e anche sui comandamenti di Gesù, che sono pochi però almeno dovrebbero essere conosciuti, si tende a fare dei collage e dei mix. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Ancora, vediamo questa domanda che non è una domanda innocente. Mi sembra importante capire che queste risposte di Gesù, vere, autorevoli, nascono in un contesto di ostilità nei suoi confronti, un contesto di persone che lo mettono alla prova, che vogliono coglierlo in fallo. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Ecco, una domanda potremmo dire molto semplice. E a domanda Gesù risponde, gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Proviamo a riflettere sul fatto che questa risposta di Gesù è data a un dottore della legge. È una risposta data sull'Antico Testamento. E Gesù in questo momento sta facendo una sintesi dell'Antico Testamento con un'autorevolezza vertiginosa. Questo è un Everest di autorevolezza, perché lui dice: da questi due comandamenti dipendono la legge e i profeti. Cioè è come se di tutta la Bibbia, legge e profeti, Gesù facesse una sintesi, un distillato liquoroso e lo dona a noi. Questo è il distillato fatto da Gesù dell'Antico Testamento. Tutta la Bibbia è concentrata in questo: amare il Signore nostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Questo è il grande e primo comandamento, e secondo simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma Gesù poi nel Vangelo compirà, completerà, perfezionerà questo comandamento, perché poi verrà l'amore per i nemici e poi arriverà quella grande ultimo comandamento: amatevi come io vi ho amato, fino a dare la vita, fino in fondo. Capite che c'è un bel salto tra questi comandamenti e questo che è la sintesi dell'Antico Testamento. Con tutto il cuore, cuore biblicamente, sede delle decisioni, è il luogo più intimo, è il luogo dove tu prendi le tue decisioni, dove dici io voglio. Con tutta la tua anima, cioè con tutta la tua vita, con tutta la tua mente, i pensieri, il grande cammino di conversione, il cammino di conversione prima che morale, di azioni, è un cammino mentale, cioè di assunzione dei pensieri e delle priorità di Dio. Quindi figuriamoci quando noi poi, qual è il comandamento di Gesù, e su questo siamo abbastanza vaghi. E poi due rischi, sempre eterni, in tutta la storia della Chiesa li troveremo sempre. un apparente amore per Dio senza amore per il prossimo, o viceversa, l'altro rischio, un apparente amore per il prossimo senza amare Dio. Gesù dice chiaramente che il secondo, che è secondo, è simile al primo, viene dopo. È comunque un secondo comandamento dopo il primo. Potremmo dire che l'amore per il prossimo è la cartina di tornasole del fatto che se tu stai vivendo il primo. Quante volte noi dimentichiamo o il primo e quindi ci illudiamo di vivere il primo e poi non viviamo né l'uno né l'altro. Prima lettura di questa domenica dal libro dell'Esodo va proprio a sposarsi, abbiamo detto tante volte in queste domeniche come prima Salmo e Vangelo costituiscono un tutt'uno unico, poi questa seconda lettura che parte sempre e raccontare questa comunità, queste comunità che sono le nostre, che vivono la vita nuova in Cristo, cioè la vita sotto la guida dello Spirito Santo, trasformata dall'azione dello Spirito. E quindi proprio la lettura dell'Esodo è Antico Testamento classico, ci sono le tre grandi figure dei poveri di Yahweh, il forestiero, la vedova, l'orfano, cioè gente indifesa. E si dice che Dio ascolta il loro grido, perché Dio è un Dio pietoso. Ma come si fa ad amare il Signore nostro Dio con tutto il cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente? Che cosa vuol dire? Vi chiedo di fare attenzione anche alle preghiere della Santa Messa, perché nella preghiera colletta della domenica trentesima c'è un'espressione bellissima, si dice «donaci un cuore libero da tutti gli idoli». Questa richiesta, «donaci un cuore libero da tutti gli idoli». E anche San Paolo, seconda lettura, prima lettera alla comunità di Tessalonica, l'attuale Salonicco in Grecia, ricorda ai cristiani di Tessalonica che il cambiamento che c'è stato nelle loro vite, quel cambiamento necessario a ogni uomo che voglia considerare il comandamento di Gesù non come un suggerimento, un consiglio, ma come il comandamento grande e primo. Cosa dice San Paolo ai Tessalonicesi? Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero. Ecco, servire il Dio vivo e vero. Dunque, un cuore libero dagli idoli per poter servire il Dio vivo e vero. Ma cosa sono gli idoli? Ecco, gli idoli sono quelle realtà finite a cui ti aggrappi per avere salvezza, vita e gioia, quelle realtà da cui tu speri liberazione e dove punti tutte le tue energie. Sono le cose o le persone da cui tu ti aspetti di essere riparato nel momento della difficoltà. L'idolatria è l'azione contraria a quella richiesta dalla parola veritiera del vero maestro che noi abbiamo ascoltato insieme domenica scorsa, la 29esima. Rendete a Dio quello che è di Dio. Se lo Spirito Santo ci porta a non dare nulla per scontato, vivendo tutto come un dono, tutto come grazia, generando gratitudine, se lo Spirito Santo ci dona di non stringere la realtà, le cose, le attività e ci abitua a restituire tutto a Dio, allora idolatria è fare esattamente il contrario. Idolatria è stringere, idolatria è voler possedere. L'idolo non è né vivo né vero. Del Salmo, che sono di una passionalità veramente audace. Ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ecco, parole così tu le puoi cantare solo se interiormente fai l'esperienza che Dio è vivo e vero, se no non le dici mai, non le direi mai, per tutta la vita. Questo salmo resterà tutta la vita flatus vocis, proprio una voce che va, ma in realtà non lo direi mai con il tuo cuore, con la tua esperienza. E tanto sovente questa esperienza di conoscere il Dio vivo e vero viene quando prima vediamo dolorosamente che i nostri idoli crollano miseramente. In realtà gli idoli non riescono mai a darci rifugio, vita, liberazione e salvezza. L'idolo è morto. L'idolo non è vero. L'idolo non è sincero perché non mantiene le promesse di salvezza e ti illude. Ci sono gli idoli classici, quelli evergreen, quelli che non tramontano mai. Ci sono quelli che sono sempre gli stessi: il denaro, il potere, il sesso. Questi sono i grandi idoli a cui si sacrifica sempre, antichi e moderni. Li cercate nella letteratura, nella poesia, li troverete tutti e sempre. E ci sono idoli forse più moderni, con delle sfumature più raffinate. Ci sono anche idoli per noi sacerdoti, ecco. Io parlo, non so, vi posso dire qual è un idolo per me come sacerdote: la tentazione di contare le persone. Bisogna veramente fermarsi e smetterla di contare le persone, quelle domande agghiaccianti: quanta gente c'era, quanti erano. Questo è un idolo, c'è l'idolo del numero. E poi c'è l'idolo della bellezza, e che capisci che è un idolo perché capisci quanto devi sacrificare a questo idolo, quanto ti ruba la vita quando questo idolo non ti salva. Cioè il fatto che per andare bene devi andare bene agli altri, e quindi per essere felice devi aspettare che gli altri ti dicano che vai bene, che sei bello, che sei carino, che sei simpatico. Questi sono molto moderni. E se tempo fa avevamo detto che le frasi ipotetiche, quelle frasi che cominciano con il se, sono quelle che, di cui si nutrano le tentazioni del demonio, bene, lo stesso vale per l'idolatria. L'idolatria sono quelle frasi che iniziano sempre col se, ti dicono: se non farai quella cosa, non sarai felice. Se non conoscerai quella persona, non sarai felice. Se non sarai così, se non sarai cosà, non sarai felice. Se non avrai quell'oggetto, non potrai mai essere felice. Se non avrai quel lavoro, non sarai mai felice. Se non avrai quell'amore, anche se sai che è sbagliato e sarà sbagliato, tu non sarai felice. Ecco, il comandamento grande di questa domenica è per la nostra felicità e per fare esperienza del Dio vivo e vero. E solo quando stringeremo in amore il Dio vivo e vero, noi scopriremo che Lui veramente è la fonte della pace e della gioia, e lasceremo alle spalle i nostri idoli frantumati che ci hanno tolto tanta pace, tanta gioia e tanta serenità.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma.
Trentesima domenica del tempo ordinario.